Roma è collegata a Santiago attraverso la via Francigena, che praticamente è quel tratto che va da Roma fino al Monviso, se preferite dal Monviso fino a Roma, che passa il Po in coincidenza con Piacenza e che poi da Piacenza fa il passo della Cisa, e attraverso il passo della Cisa il Mons Longobardorum, cioè il Mons Bardonis, arriva a Lucca. Da Lucca, attraverso tutta quella zona molto insicura, molto incerta, paludosa, però dominata da una cresta di terra secca sopraelevata, un passo un po' più alto, che infatti sarà l'Alto Passo, cioè il luogo detto Alto Passo, dove si stabilirà poi anche un ordine di ospedalieri. Non sono cavalieri, sono un ordine religioso costituito di sacerdoti pochi e di molti laici che si danno alla assistenza dei pellegrini, anche dei pellegrini che si ammalavano, eccetera. E questo è l'ospedale d'Alto Pascio, che collega direttamente Lucca con il passo dell'Arno. Il passo dell'Arno è il passo tra Fucecchio e San Miniato, e da lì naturalmente poi si prende tutta la valle dell'Elsa, e attraverso la Valdessa si arriva fino a Siena. Questo è il tracciato della Francigena, e quando la Francigena abbandona il Ducato di Toscana per passare nel Patrimonium Santi Petri, sintomaticamente noi ci troviamo in contatto con altri due santuari: il santuario di Acqua Pendente, dove c'è una riproduzione del sepolcro, e il santuario di Montefiascone, molto importante perché lì c'è la famosa chiesa a pianta rotonda, anche quella forse riproduzione del sepolcro, che coincide con il luogo di pellegrinaggio dedicato a San Floriano, altro santo molto importante. Poi avrà anche dei santuari nell'arco alpino e via discorrendo. Quindi la Francigena porta a Roma, e fra le due grandi mete di pellegrinaggio di Santiago e di Roma c'è una serie di stazioni, cioè di luoghi di pellegrinaggio minori, dove si prendono un certo numero di indulgenze, minori certo di quelle che si lucrano a Roma, a Gerusalemme o a Santiago, ma notevoli. E senza dubbio Lucca è la sede, la stazio fondamentale tra l'arco alpino e Roma. Ce ne sono anche altre, fra l'altro tra Val d'Arno e Val Tiberina, nel corso del X secolo, più o meno in coincidenza con l'avvio del culto del Santo Volto a Luni e poi soprattutto a Lucca, ma del culto a Luni noi siamo informati molto poco, come di una lontana preistoria. Invece più a sud, appunto fra Val d'Arno e Val Tiberina, si fonda invece un altro monastero, il monastero che poi si chiamerà proprio il monastero di Borgo San Sepolcro, il monastero che poi darà luogo al monastero del Sepolcro, del Santo Sepolcro, intorno al quale nascerà un borgo, nascerà un insediamento che sarà detto Borgo San Sepolcro. Va ricordato questo Borgo San Sepolcro, va ricordato in relazione proprio con Lucca e con Santo Volto, perché prima che Borgo San Sepolcro diventasse importante per la riproduzione quattrocentesca del Sacello del Sepolcro, che ricorda vagamente quella dell'Alberti, e soprattutto per la grande resurrezione, grande affresco della resurrezione di Piero della Francesca, che non a caso era uno che a San Sepolcro c'era nato, e questo ribadisce naturalmente il culto legato al Santo Sepolcro e a Gerusalemme, che è tipico di quella cittadina. Però c'è anche un'altra reliquia che, guarda caso, è un altro Santo Volto, cioè un altro crocifisso in abiti imperiali, con braccia snodabili, perché gli si cambiavano gli abiti durante le cerimonie particolari, eccetera, che in qualche modo è considerato concorrente del Santo Volto di Lucca. C'è stato un tempo, alcuni anni or sono, in cui addirittura una studiosa illustre, storica dell'arte, archeologa, lavorando intorno al santo volto di San Sepolcro, ha elaborato una teoria dalla quale poteva sembrare addirittura che, insomma, le due reliquie avessero quasi un valore analogo. Adesso è riconosciuto, nonostante la grande importanza della crocifisso detto Santo Volto di Borgo San Sepolcro, il Santo Volto di Lucca è senza dubbio di valore e di importanza incommensurabilmente più forte, più profonda. Non è particolarmente più antico, ecco. Anzi, sull'antichità si potrebbe discutere, non sull'importanza, perché mentre il Santo Volto di Lucca è famoso in tutta Europa, il Santo Volto di Borgo San Sepolcro è principalmente famoso come stazio per i pellegrini che dalla Tuscia, e quindi da Lucca, si recano a Roma. Anzi, si può pensare che il Santo Volto di San Sepolcro vive un pochino di luce riflessa, perché i pellegrini amano visitarlo, in quanto conoscono già, oppure se vengono dal sud si apprestano a conoscere, il Santo Volto di Lucca. Quindi siamo davanti a un culto molto diffuso, un culto che è relativo a una reliquia, ma anche relativa a un'immagine. Quello che resterebbe a dire dovrebbe riguardare appunto il volto in quanto tale. Per questo crocifisso si chiama Santo Volto. Quindi si sottolineano i sembianti somatici del Cristo, e questo ci ricollega a un discorso che invece è noto attraverso la storia di altri tipi di reliquie diffuse, ma non troppo, anzi molto tipiche nella cristianità, che sono le reliquie del volto indicate o raggruppate principalmente intorno a due tipi: il cosiddetto tipo della Veronica, che poi porterà alla Veronica di Roma, l'etimologia Veronica, vera icon, è una pseudo-etimologia elaborata nel tempo, ma vale la pena ricordarla per sottolineare come fosse interessante, importante, sollevasse interesse questa reliquia. In realtà Veronica sembra una corruzione latina del nome greco Berenice, che è il nome tradizionalmente attribuito alla donna che, secondo la tradizione, avrebbe asciugato il volto del Cristo durante l'andata al Calvario, e sul volto del Cristo sarebbe rimasta impressa faccia, come più o meno come è successo per la Sindone, tanto per intendersi. Però c'è un'altra tradizione, forse molto più importante, senza dubbio più importante, che ha dato luogo al ramo fondamentale dei santi volti, che è il cosiddetto Mandilion di Edessa. Il Mandilion di Edessa è una misteriosa reliquia che si diceva venerata nella città di Edessa, oggi è Urfa in Turchia, ma è originariamente una città totalmente armena, si trovava naturalmente nel sud della Turchia. Nella città di Edessa si venerava una reliquia su tela, che veniva anche esposta periodicamente, che veniva collegata alla cosiddetta leggenda del re Abgar. Il re Abgar è un re armeno, poi viene identificato anche con personaggi storici, con re armeni effettivi, il quale è affetto da una grave malattia. Sente parlare del taumaturgo che in quel momento sta facendo miracoli a Gerusalemme, manda un messo per avere un qualcosa da questo taumaturgo, anche un oggetto, eccetera. Gesù si fa portare un telo, un panno, se lo appoggia sul volto, è un volto accaldato, sudato, eccetera, e lo restituisce al messo. Il volto miracolosamente reca impresso i sembianti precisi di Gesù, naturalmente, quindi uomo vivente, occhi aperti, è importante questa faccenda degli occhi. Il Mandilion sparisce da Edessa nel 994, quando i musulmani stanno assediando Edessa, viene portato per sicurezza a Gerusalemme. Da allora se ne perdono le tracce. Ci sono addirittura teorie secondo le quali il Mandylion sarebbe stato passato di mano in mano e avrebbe finito con l'identificarsi perfino con la Santa Sindone. Sono teorie che hanno avuto dei difensori, non potremmo definirle maggioritarie, ma sono comunque teorie su cui si continua a discutere. Abbiamo naturalmente anche la Santa Sindone, ma per quanto ne sappiamo, la Santa Sindone compare soltanto in Francia, in un centro benedettino francese a Liray, nel corso della seconda metà del 200. Si parla di una sua lontana origine, forse da Costantinopoli, forse si dice che da Costantinopoli era passata ad Atene in possesso di una nobile famiglia locale che aveva degli addentellati anche con l'ordine del Tempio. Si parla naturalmente di un passaggio addirittura templare, e dopodiché però il Mandylion di Edessa è sparito, la Sindone è comparsa soltanto nella seconda metà del 200. Poi ne seguiamo la storia degli spostamenti fino a Chambéry all'inizio del 400, quando entra in possesso dei duchi di Savoia, e poi a Torino, ma naturalmente non ne sappiamo evidentemente niente di sicuro, ma siamo sempre nell'ambito dei santi volti. La Sindone in questo caso fa eccezione, perché la Sindone evidentemente non presenta soltanto il volto, ma presenta l'intera figura del Cristo. Ma si potrebbe obiettare che anche il Santo Volto di Lucca presenta l'intera figura del Cristo, ma siamo su linee del tutto diverse, e su linee soprattutto iconiche del tutto diverse. Nel caso del Santo Volto non gli viene riconosciuta alcuna origine miracolosa di per se stesso intrinseca all'oggetto, diciamo così. Poi che l'oggetto sia miracoloso, eccetera, faccia, perché per una speciale grazia fa miracoli, è un altro discorso. Per la Sindone, come sapete, invece, gli stessi particolari della costruzione dell'immagine sono particolari che vengono da alcuni credenti, perché il credere nelle reliquie non è articolo dogmatico, vengono richiamati invece a un evento miracoloso. Il quadro dei santi volti non sarebbe completo, non è completo comunque, perché vi sono santi volti un po' in tutta Europa, se non si ricordasse almeno quello che in Italia è uno dei fondamentali, insieme al Santo Volto di Lucca e a quello di Borgo San Sepolcro, che è il Santo Volto della Chiesa Armena di Genova, dove però, attenzione, siamo in presenza, infatti si parla di una riproduzione del Mandylion, di una semplice icona della sola santa faccia, mentre invece nel caso del Santo Volto di Lucca e del Santo Volto di Borgo San Sepolcro siamo in presenza di immagini particolari che sono collegate all'intera figura del crocifisso. Due motivi della popolarità del Santo Volto di Lucca. Anzitutto gli uomini, le donne, i vecchi, anche i bambini in qualche caso, insomma quelli che vanno in pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è una realtà che circola per tutta l'Europa abbastanza vorticosamente, e naturalmente che unisce e mischia i vari culti. Quindi per un certo verso bisogna dire che anche a Lucca sono arrivati culti santorali da fuori, a cominciare lo stesso San Martino. Per un altro, evidentemente Lucca ha esportato potentemente il culto di questa immagine, considerata anche taumaturgica, un'immagine miracolosa, i pellegrinaggi. Quindi si è riprodotto, per così dire, il pellegrinaggio al Santo Volto, che da Lucca ha creato delle filiazioni in tutta Europa. Una cosa, un fenomeno che in parte si deve ancora studiare completamente. Poi c'è la diffusione che avviene attraverso un tipo particolare di merce, che è la moneta. Lucca è un centro economico, è una zecca che produce denaro, che conia denaro. Naturalmente per coniare bisogna avere un'autorizzazione sovrana, autorizzazione in generale imperiale o di grandi feudatari, di grandi nobili nel mondo medievale, non è chiunque si può fare delle monete, evidentemente si tratta di monete a corso reale, quindi fondamentalmente ci vuole un intrinseco di metallo pregiato. Però non basta tutto questo, occorre anche un'autorizzazione dall'alto che permetta appunto di aprire una zecca, e poi occorre un'altra cosa, occorre credito. Bisogna che un certo tipo di moneta coniata in un certo luogo diventi famosa come moneta buona. Ci sono vari modi di adulterare, di falsificare una moneta a corso reale. O perché non si mantiene il peso esatto, o perché la lega tra argento e metallo un po' più vile che serve da coibente è una lega che privilegia il metallo vile sull'argento, quindi il peso e la lega sono i due parametri fondamentali. A Lucca si segue una buona monetazione che diventa nota e reputata e stimata per questo. Ci sono soltanto due zecche nel nord-ovest dell'Italia, fra la fine del X secolo e l'inizio del XII, che potranno avere queste caratteristiche. Sono zecche di città di media importanza, non sono Pisa per esempio, anche se a Pisa ci sarà poi una zecca, non sono Genova, ma sono Piacenza e Lucca. Quindi due città mercantili, due città tutte e due poste sulla Francigena, alle due estremità del passo appenninico della Cisa, due città che hanno anche, sono famose anche come sede di mercati. Ma i mercati a cui si deve guardare per capire l'importanza del Santo Volto, proprio come immagine riprodotta su una moneta, perché i lucchesi il loro Santo Volto lo mettono sulle monete, e non è tanto la città di Lucca che aveva un suo mercato, quanto i mercati stagionali, le cosiddette fiere, che si tenevano fra X e XII, anche XIII secolo, soprattutto in Champagne. Le fiere di Champagne erano mercati stagionali, in generale erano sei sedi una vicina all'altra, che si aprivano alle merci e ai mercanti due mesi all'anno ciascuna. E quindi per la totalità dell'anno tutta l'attività veniva coperta per l'area corrispondente alla Champagne stessa. Lì i denari di Piacenza e di Lucca sono molto apprezzati, e quindi naturalmente attraverso la specie monetaria, attraverso proprio il, non mi ricordo più se il dritto e il rovescio della moneta lucchese, il Santo Volto viene conosciuto per questo. In generale il Santo Volto, come tutte le immagini patronali, doveva occupare il rovescio della moneta, così come succede nel fiorino, che sul dritto ha il fiore simbolo di Firenze, e sul retro e sul rovescio, si dice in termini monetari, ha il San Giovanni Evangelista, il patronio di Firenze. Così funziona anche il denaro, e poi più tardi altre specie monetarie più importanti, anche più pesanti, belle specie monetarie argentee. A Lucca non si conia l'oro, ma si conia l'argento in modo consueto e continuativo. Oltre a questo veicolo di familiarità che tutta l'Europa acquista per il Santo Volto, c'è anche una esportazione del culto data dai pellegrini, dai pellegrinaggi, ma che è collegata anche a fatti storici precisi. E qui bisognerebbe studiare i singoli casi, perché di solito si tende un po' a generalizzare in maniera vaga, a dire sì, sono i pellegrini che assumono dei culti, poi li diffondono, ma non è così concretamente c'è sempre un momento storico nel quale un culto si afferma per ragioni precise. una serie di fortuiti ritrovamenti documentari legati alla città di Aquileia, quindi siamo in Friuli, siamo nel nord-est dell'Italia, ci ha fatto per esempio conoscere di recente le origini del culto del Santo Volto di Lucca nella cattedrale d'Aquileia, dove nella navata di sinistra, la cattedrale ha tre navate, nella navata di sinistra c'è un affresco di un certo pregio molto fedele che riproduce appunto il Santo Volto di Lucca e che era alla base di un culto locale piuttosto noto, piuttosto affermato. Oggi noi sappiamo, appunto grazie a documenti ritrovati recentemente, che non è una generica presenza di mercanti o di viandanti o di pellegrini lucchesi in Aquileia o aquileiensi a Lucca che ha portato il culto del Santo Volto, ma una precisa volontà, anche una precisa volontà sovrana. Se prima metà del 300, lotte in Italia collegate con la discesa dell'imperatore Ludovico di Baviera, Ludovico il Bavaro, come osavano chiamarlo gli italiani, lotte fra Ludovico il Bavaro e i comuni, soprattutto Firenze, rimasti fortemente fedeli al Papa, anche se il Papa in quel momento fisicamente in Italia non c'è perché è ad Avignon. Durante queste lotte i fiorentini, che sono in un certo senso i capifila dell'osservanza guelfa in Toscana, come tutti sanno, assediano Lucca e Lucca viene soccorsa da milizie ghibelline di varia provenienza, sia germanica che italica, tra cui quelle del patriarca di Aquileia. Aquileia era un'antica sede vescovile che addirittura si fregiava del titolo patriarcale. Una sede vescovile si chiama patriarcale quando per tradizione la sua fondazione si fa risalire a un apostolo. Quindi è molto importante praticamente la fondazione di Aquileia. Il patriarca d'Aquileia, al servizio vassallatico dell'imperatore, accorre a Lucca per difendere la città di Lucca, fedele all'imperatore, dai fiorentini e durante la sua permanenza a Lucca il contingente aquileiense entra in contatto con questo culto che importa nella sua città una volta tornato. Quindi siamo davanti a un esempio importante, concreto, di come si sviluppa un culto che poi a sua volta è legato al pellegrinaggio, eccetera, e siamo in presenza della possibilità di sostituire a un discorso generico basato sulla, del resto del tutto verosimile, circolazione dei pellegrini, un culto invece fondato su un episodio specifico, un episodio di grande valore qualitativo. Patriarca di Aquileia, tornato da Lucca dove ha combattuto nel nome dell'imperatore, vuole onorare colui che lui ritiene il protettore della sua impresa e che è quello che ha imparato appunto a venerare a Lucca sotto le specie del Santo Volto e riproduce il Santo Volto nella sua sede, proprio nella sua cattedrale.